nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast. Dicevi le due cose.
No, dicevo, queste sono vere, queste okay. Qui. C'è una serie del prequel, diciamo, del 2012 che è un po' più cupa su Fujiko, e in questo episodio c'è Zenigata che si fa l'amore con Fujiko.
Ma non mi dico.
No, veramente.
Sì,
no.
Per uscire dal carcere, lo corrompe, diciamo, e quindi fa questa cosa, però lui non si fa corrompere, nel senso che lo fa, però non la fa uscire.
No, no! Oh,
ma veramente è cattivo in questo.
Certo, è peggio di Lupin.
È cattivo in questo.
Un pezzo di fango.
Sì, sì.
Ciao, siamo
Giorgio,
Gabriele
e Furio.
Vale a dire il Trio Medusa, e con noi c'è...
Ciao.
Ma come ciao? Di chi sei?
Ah, sono Rapone Stefano.
Okay. Grazie.
Rapone Stefano. E questo è un etto di fumetto.
Ossia il podcast che spaccia ricordi e curiosità sul mondo dei cartoni animati.
Le cose si mettono male.
Settima puntata di Un Etto di Fumetto, c'è il Trio Medusa e quindi bentornati da parte di
Giorgio,
Gabriele,
Furio
e naturalmente il quarto sodale, il signor Stefano Rapone.
Ciao,
avete sentito anche il rumore del pulsante di accensione del microfono? È incredibile.
Sto imparando come funziona questa cosa della tecnologia.
Ma manca solo una puntata e quindi è un po' tardi. In regia l'ottimo Patrizio Mattei. Ciao Pat, buongiorno.
Buongiorno.
Ti stavi bevendo un caffè, sì, interesserà molto.
Siamo tutti,
utenti, okay?
Siamo tutti professionalmente professionali.
Professionalmente professionali, hashtag.
Potremmo prenderlo anche il pomeriggio, la sera, questo caffè. Da che ora voi lo ascoltate.
Voi vi mettete comodi, per 20 minuti circa cazzeggiamo ricordando i cartoni della nostra infanzia per quello che ci riguarda, e forse per te Stefano, diciamo, qualcosa
sì,
che comunque hai intravisto.
Un po' sì, un po' pure per me.
Senti, vuoi un caffè? Facciamo se vuoi prendere un caffè.
Infatti senti che sono più energico rispetto a...
Non mi sembra. Non senti tutta l'energia dai suoi pori che esce fuori.
Quasi fastidiosa questa energia. Chissà che cosa.
Un compressore.
Allora, il primo cartone, anime, fumetto,
tutto è stato,
manga,
certo,
tutto è stato in oggetto, è Lupin III. Nella vita tutti volevamo essere Lupin III, o meglio, tutti volevamo essere comunque
i fidanzati di Fujiko, dillo, no, perché era Lupin III.
Però,
pure,
scusa, se tu ci pensi, per quello che ci riguarda, la banda di Lupin, tre sì. Siamo, cioè poi il numero tre usciva non solo dai Tre Moschettieri, quindi dal libro di
Dumas.
Bravo, Dumas, Dumas. Padre o Dumas figlio?
Zio,
zio, zio. Ma soprattutto per quello che riguarda la nostra generazione, effettivamente per Gaemon,
Jigen
e Lupin,
e Lupin. Noi l'abbiamo fatti veramente parecchie volte. A me toccava sempre il ruolo di Lupin, ma io non ho mai visto una Fujiko con voi.
C'è
mai stata una Fujiko nel nostro gruppo? Non ce l'abbiamo mai avuta.
Tu pensa, Stefano, a parte la storia incredibile di questo cartone, che era un cartone all'inizio molto violento. Nella prima serie Lupin sparava e uccideva.
Vi do già una curiosità: le prime due puntate, che non erano state affidate a Miyazaki, che poi curò le altre puntate della prima serie, furono interrotte proprio perché c'era troppa violenza e troppo sesso. Nelle prime due puntate, che noi ricordiamo sono proprio che dice accidenti, ma che cosa sto guardando? E poi cambiarono, anche in Giappone cambiarono.
Però fortuna in Italia fu dovuta anche alla colonna sonora. Colonna sonora originale e sigle italiane clamorose. Quella che ricordiamo forse con più affetto è quella di Castellina Pasi, Chi lo sa che faccia.
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin.
E sicuramente ricordiamo anche naturalmente l'incorreggibile Lupin. Ti ricorderanno invece la canzone che utilizzavamo più spesso in discoteca per cominciare le serate del Cartoon Party, che era Planetto. Giudizio Fabrizio qua, Patrizio Mattei.
Gran pezzo.
È un pezzo
pezzone, riempipista totale.
Non solo, cassa, non è nato come disco, come brano, esatto, come sigla di Lupin III. Fu rubata, fu presa in prestito. Era un brano che andava in quegli anni, fine anni 70.
Con questa sigla stroboscopica quasi, con questi flash legati. Patrizio, annuisci perché tu te la ricordi?
Sì.
Anche la tua generazione?
Sì, no, perché comunque l'ho sentita in discoteca in qualche serata a tema.
Che poi era anche una canzone un po' sensuale.
Planetotto, dici?
Sì, perché c'è una vocina di donna,
c'era,
no?
Il testo mi sa che era una cosa un po'...
Vabbè, ma era una canzone che non c'entra niente con Lupin. Una canzone da discoteca. Tra l'altro io capisco perché Patrizio, che pur essendo giovane, ricorda Lupin, perché Lupin esce nel 79, però poi arriva fino a tuttora c'è ancora una serie di Lupin
Allora, si è conteso lo scettro, l'ha perso da poco, del cartone animato di Italia 1 delle ore 14.
Vero,
è stato Lupin, credo, per 25 anni.
Adesso sono i Simpson.
Ma è stato il cartone animato di quella fascia oraria lì. Comunque.
Ricordo all'università che si interrompevano le lezioni perché si andava a vedere Lupin.
Ed è forse il più simile al manga. Cioè, forse i manga sono... Io per esempio...
No, in realtà no. Il manga è molto più...
Crudo.
Pure, cioè, violento. Vabbè, ma anche...
È la cifra di Monkey Punch, che è l'autore.
Sì, diciamo, Lupin è tipo un maniaco sessuale nel manga.
Infatti, stavo dicendo, io la prima serie ce l'ho di Monkey Punch, poi l'ho mollato perché era un po' troppo.
È
difficile da trovare, però comunque insomma è una bella collezione. Tu hai una collezione di fumetti?
Sì.
Che cosa hai collezionato?
Dragon Ball.
Solo questo.
Ma perché? Però c'è sta fissa per Dragon Ball.
Ma tra l'altro, parlavamo di sigle poco fa. Non so se sapete che la sigla di Lupin, quella l'incorreggibile Lupin. Sì. In Francia è la sigla di Holly e Benji.
È vero. Anzi, facciamola sentire.
Holly e Tam, ils sont toujours en pomme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner.
È la stessa, è identica fondamentalmente. E capitava spesso che si utilizzasse una base a seconda del cartone animato. Differente, insomma, a seconda dei paesi.
Sì, diciamo la linea melodica è la stessa, però in vari paesi hanno invertito i cartoni. Cioè, non sono gli stessi.
Ma è anche successo in Italia che presentavano un cartone animato, una sigla per un cartone animato, e poi invece no, la cambiassero per un altro. Mi ricordo il caso di Sanpei.
Bravissimo. Ecco, non mi ricordavo il caso specifico era quello di Sanpei. Altro caso famoso, per esempio, di sigla poi utilizzata per altro è questa. No, questo è Muscolo Rosso, Maurizio. No, l'abbiamo
usata noi come base. Ecco.
No. C'era un'altra cosa, ma va bene, ne parliamo un'altra volta. No, Patrizio, no. Brutto o cattivo? Vengo lì, Patrizio.
No, okay.
Allora, qualche curiosità legata a Lupin. Sì, quanto è durata la serie?
Ma la serie è tuttora in corso. C'è la quinta serie che noi, non so se abbiamo visto, forse è disponibile su Amazon
Prime.
Sì, la quinta serie è il Lupin III, Ritorno alle origini. Tra l'altro, in Lupin III.
Quindi ritorna con la giacca verde, perché io vi dico subito una cosa: finché giacca verde, camicia nera e cravatta gialla, era un figo. Dopo, quando già comincia con quella roba fucsia,
si
è un po' perso.
Beh, è cambiato un po' anche lo studio che ha disegnato Lupin. Noi siamo abituati a quel tratto più antico, però forse più bello. Però nell'ultima serie, praticamente nell'ultimo episodio, si scopre praticamente che la faccia di Lupin che noi conosciamo è una maschera. Perché lui,
allarme spoiler.
Per dire a Fujiko quanto l'ama, si toglie la maschera e si fa vedere col suo vero volto, che noi non vediamo, lo vede solo Fujiko, che poi lo bacia.
Io ti dico che è Zenigata, sotto è Zenigata. Sarebbe
bello. Sai che è una delle teorie.
Anche perché fisicamente sono identici. Zenigata.
Protagonisti, lo diciamo ai più giovani, facile. Vabbè, il ladro gentiluomo, che poi tanto gentiluomo non è. Però comunque.
Lupin III, che pare sia il nipote di Arsenio Lupin. Anche se per diritti poi non ha potuto utilizzare.
Bella la serie invece fatta in Francia, no? Sull'incorreggibile Lupin, che sarebbe poi lui, sarebbe il ladro gentiluomo.
Il ladro gentiluomo. Poi abbiamo Gemon Ishikawa, tredicesimo. Gemon, anche lui discendente di Gemon Ishikawa, che è un famoso personaggio storico.
Con la sua katana
giapponese,
che taglia tutto. Katana fatta ad Okinawa, dove nascono appunto le katane. Senti quante curiosità.
Te ne dico anche un'altra: è una spada Ryusei, ovvero fatta con un metallo proveniente dai meteoriti. tant'è che riesce a tagliare qualsiasi cosa di qualsiasi dimensione. E il nome della spada è Zantetsuken.
E se quando la butti segnalo. Va nell'umido, perché Ryusei
ma nei metalli no,
c'è solo una cosa che non riesce a tagliare questa spada, ed è una specie di mochi giapponese. C'è un cibo che non riesce a tagliare.
È talmente morbido, non ricordo.
Esatto.
L'altro invece naturalmente è un
pistolero infallibile, Jigen. Daisuke Jigen
è un killer, in realtà è uno, uno che viene pagato perché sa usare molto bene la pistola.
Ricordate la puntata nella quale lui piange, e perché piange? Perché si innamora, poi si lascia e dice a questa ragazza, donna, non ricordo il nome, mi dispiace, non ci vedremo, e scappando va via piangendo, perché dice, perché io finirò l'inferno. È una cosa che io ricordo benissimo da bambino. Una
sì,
scena,
no, c'erano delle puntate, puntate meravigliose.
Scritte veramente in maniera...
Come, non so se voi avete l'idea che Jigen, perché è stato detto in una puntata, no, che lui riesce a sparare perché mira con la tesa del cappello.
Sì, e la sigaretta, vi ricordo, Jigen era anche campione mondiale
di sigaretta.
No, solo anche i tecnici del computer, soprattutto di Roma, a tenere la cenere attaccata alla sigaretta.
No, ti confondi, lui non aveva la cenere, lui aveva la parte spezzata. La punta spezzata.
Tant'è, un po' di cenere,
Tant'è che da quel momento in Giappone viene chiamata sigaretta Jigen, quella che esce fuori tutta piegata dal pacchetto, perché lui fumava delle sigarette in pacchetto morbido, no?
Okay.
Quindi piegavano
tutte. Non è perché ha i jeans stretti. e quindi per quello si spiegava.
Ti spiegato.
È vero.
Altra cosa, il fatto che non riesce a mirare senza cappello è solo in un episodio, poi invece
si
spara benissimo.
Stefano, sappiamo però che hai frequentato il Deep Web per cercare altre curiosità. Queste bene o male le trovi, se sei patito di cartoni animati, di fumetti, qualcuno te le racconta.
Ma io intanto vi do due curiosità vere su Zenigata.
Zazza.
Cioè, vale a dire l'ispettore che insegue Lupin in giro per il mondo.
Sarebbe la parte buona, poi no, perché Lupin comunque rappresenta il cattivo.
Devo dire che è un cartone con delle inesattezze storiche, culturali, perché vi ricordate la volta in cui lui ruba i dipinti, non mi ricordo dove, e poi fa un aquilone con quei dipinti. Su quei dipinti c'è la Gioconda.
Vale un po' tutto alla fine.
Vale un po' tutto.
Però abbiamo tenuto fuori allora il nome di Fujiko, da cosa viene fuori?
Fujiko Mine è dovuto al fatto che Monkey Punch è venuto in mente guardando il Monte Fuji, una pubblicità del Monte Fuji.
Cosa ricorda?
C'è aggiunto una desinenza giapponese per indicare due vette.
Due vette,
due vette che insomma si vedono in tutto il cartone. Queste due vette.
Sì? Scusate, mi intrometto per la prima volta. Sì. Penso sia il posto giusto. Ma perché nei cartoni c'è anche Margot?
Questa è una bella,
questa è una bella domanda. È la stessa persona. Nel passaggio hanno cambiato il nome.
Il
nome è lo stesso. Cioè, sempre Fujiko.
Pensavano che fosse un pochino più europeo. Esatto. Ma in realtà è Fujiko. Sempre Fujiko. Dicevi le due curiosità.
No, dicevo, queste sono vere queste qui. C'è una serie del prequel, diciamo, del 2012 che è un po' più cupa su Fujiko, e in questo episodio c'è Zenigata che si fa l'amore con Fujiko.
Ma non mi dico.
No, veramente.
Sì,
no.
Per uscire dal carcere, lo corrompe, diciamo, e quindi fa questa cosa, però lui non si fa corrompere, nel senso che lo fa, però non la fa uscire.
No, perché
no! Zenigata è cattivo in questo.
Certo, è peggio di Lupin.
È cattivo
ma
in questo.
Un pezzo di fango.
Non si fa così.
Fa la guardia infame.
No, si fa anche i selfie mentre sta con lei, no? Le distribuisce in rete, non arriva.
Non bisogna approfittarsene di una ragazza così ingenua.
Capito. Ecco. L'altra curiosità è che se cercate su YouTube si trova, c'è, cioè, a un certo punto cercate Zenigata posseduto da Mussolini. È vero.
Ma cosa dici?
Adesso la gente metterà in pausa il podcast per cercare questa
cercatelo,
roba.
C'è lui che comincia a credere di essere Mussolini.
Allora questo
è vero.
Concludiamo la puntata che non vedo l'ora
di andare a cercarlo.
Quali sono le curiosità invece che hai trovato sul Deep Web?
Sul Deep Web che ho cercato, ho trovato io. Sono che hai trovata?
Sì, è vero, hai ragione. Metti Zenigata a fare Mussolini.
Non lo fate adesso, non ho finito il
dura 0,24. Mussolini si impossessa di Zenigata. Sta ragione.
Ha ragione.
Allora, sbrighiamoci.
Vai, sbrigati. Okay.
No, pare che l'autore Monkey Punch non fosse mai stato. Non mi è mai piaciuto il nome. Questo nome Monkey Punch, che gliel'abbia messo l'editore, gliel'abbia un po' costretto. E comunque è andata meglio a lui. lui che rispetto ai suoi colleghi che avevano lo stesso editore, che erano appunto Arturo Femminielli e Giacomo Goglionazzi.
È arrivato il Goglionazzi.
È arrivato Goglionazzi.
Alla fine Monkey Punch.
Sono meglio.
Poi c'è questo rapporto con l'Italia, tra Lupin e l'Italia.
La 500.
La quarta serie è tutta ambientata in Italia.
E ci sono alcuni episodi che non sono mandati in onda, che sono iconici, però, che sono Lupin contro Saviano. Comunque un ladro.
Lo cerco comunque. No, questo no.
C'è un problema di linea temporale.
No, infatti c'è anche questo, è un po' vecchio, che è Fujiko in Fuga d'Arcure.
Per fuggire lei, ragazzi.
Che comunque è stata anche lì.
Eppure lì è stata ingenua, come
ingenua, sempre ingenua lei, poverina.
Ed era la puntata nella quale le fanno il solitino.
Le
manine.
Esatto. Poi c'è questa cosa della la dicitura ladro gentiluomo, no? Lupin, ladro gentiluomo.
Sottotitolo ladro gentiluomo.
Sì, piacque molto all'epoca, tant'è che ispirò altri cartoni animati con la stessa dicitura, però su, declinata in altre circostanze. Per esempio c'era Sandro lo spacciatore gentiluomo.
Non credo.
Sì, lui spacciava solamente detersivo per aiutare i giovani a smettere.
Ma no, ma così gli fa malissimo.
Ma i soldi se li prendeva?
Certo.
Da un lato faceva felice la mamma che voleva un ragazzo pulito, un figlio pulito, dall'altro però insomma.
Poi c'era anche Ernesto il trafficante d'organi gentiluomo.
No,
rubava solamente organi che servono poco, tipo l'appendice.
Ma chi è che fa il trapianto d'appendice?
Al massimo le tonsille.
Le tonsille effettivamente ci sta.
Poi c'era Manlio il pazzo assassino gentiluomo che ti accoltella però solo con le forbici dalla punta arrotondata.
È ancora più doloroso.
Fa meno male, cioè lo consigliano tutti.
Altro grande classico di cartoni animati con protagonisti maschili. Vabbè. Beh, Kenny il guerriero. Sigla, Patrizio, la sigla.
Vai.
Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò.
Versione che vi facciamo sentire cantata da Malika Ayane, ospite di un nostro programma.
E vi faccio anche sentire la versione dance di Kenny il guerriero.
Era famosissima. Questo c'era un 33 che girava.
Sì, esattamente.
Lo abbiamo.
Tra l'altro sapete che non esiste il 45 giri di Kenny il guerriero, diventò famosissimo ma non fu mai pubblicato, solo fu rifatto dopo su Tibulandia su CD.
Credo caso in cui la sigla oscura il cartone, cioè la sigla per male tutti la conosciamo, tutti l'abbiamo cantata. Per la nostra generazione qualche puntata di Ken l'hai vista, assolutamente.
Sì, però non era proprio, non so come dirti,
nella nostra generazione non era il programma, il cartone preferito.
Però per la generazione subito successiva era quello di cui si parlava e si faceva tutto a scuola. Certo. Perché era questo combattente rimasto in un mondo post-atomico che con le arti marziali faceva esplodere i nemici, insomma.
Ed era la grande illusione di molti bambini che si volevano difendere dai bulli, per cui tu ne prendevi tante, ma poi speravi, facendo la stessa mossa che faceva Ken, di riuscire a scamparla.
Ricordati la famosa mossa che dopo 7 secondi muori.
Sì, esattamente.
Le 7 stelle d'Okuto, no? Che erano appunto poi in realtà delle cicatrici.
Assolutamente. E infatti il nome, sapete voi come si chiama Kenshiro? Perché tutti pensavano che fosse Kenshiro. Kenshiro invece è un nome intero. Il vero nome è Kenshiro Kasumi, però viene solo detto in un episodio che non fa parte della serie, ma è come Albano.
Tu pensi Albano invece no.
No, come, secondo me è come Gianni Morandi. Uno pensa che si chiami proprio Gianni Morandi, poi dici di cognome. No, Gianni Morandi.
Tra l'altro Kasumi è accorciato in Kenerchia in altri film come adesso il gioco di parole non è più lecito.
Che non si può.
Che è quella faccia.
No, era molto bello.
Rapone a riso, lo stand up comedy Rapone a riso. La puoi utilizzare.
Il nome originale della serie è Okuto no Ken, che dice vabbè, breve, no? Come Ken il guerriero. In teoria, se avessero dovuto tradurla esattamente, sarebbe stato pugno del grande carro dell'orsa maggiore.
Ocutono Ken.
Sì, Ocutono Ken. E quindi forse era meglio Ken.
C'è questo gioco di Ken parole con Ken. No? Ken. Pugno, sì, però è anche il nome.
Però è anche un nome.
Vorremmo raccontarvi la storia, ma la serie non l'abbiamo vista tutta. Quindi siamo onesti, non ve la raccontiamo. Vediamo se c'è qualche curiosità sul Deep Web,
sì,
Stefano.
Vediamo di Kenshiro che ho trovato.
Cosa hai trovato? Cosa hai trovato?
Allora, noi, come sappiamo, appunto, lui è fortissimo e fa esplodere i nemici con un solo dito.
Sì.
Però questo gli ha creato anche problemi per vivere una vita normale.
Ci capisco.
Io tante volte mi sono domandato come facesse anche come fa? Tutti di intimità.
E infatti lo vediamo dalla cautela che lui utilizza nel fare anche cose semplici. Si vede in alcuni episodi, come per esempio l'estrazione della caccola di Okuro.
No. E come fai? È una cosa che pensi.
Secondo me è una tecnica anche quella. Devi riuscire a estrarla in un certo modo.
Scusami, ma poi parliamo del Deep Web. Finito qui a dire, ma dove le trovi queste robe?
Su deepweb.ru. Questa volta un sito russo.
Allora sono vere.
Allora no, allora non mi metto a dire nulla.
Poi c'è l'inserzione della lente a contatto di Okuto.
Porco cane, non ci ho pensato.
Un disastro.
E poi lui ha anche provato a un certo punto a condurre una vita normale, sfruttando la sua laurea in medicina, però purtroppo è stato licenziato dopo la prima visita nel tragico episodio dal titolo L'esame della prostata di Okuto.
Proprio a questo pensavo.
Mala sanità.
Poi cos'altro?
Anche questo fatto che Ken appunto è ambientato in un futuro post-atomico.
Perdonami, distopico.
Distopico.
È vero,
distopico.
In effetti sì, purtroppo in questo caso è vero. Puoi usarlo, ha ragione.
Dire, ma manco tanto, visti gli ultimi sviluppi della situazione. Però ci sono anche dei nemici che ancora subiscono l'effetto delle radiazioni.
Tipo?
Tra i più temibili ricordiamo il temibile Dottor Morte, chiamato così perché non sta tanto bene. Poi c'è Lady Atom, che è considerata una donna bellissima, anche se poi si scoprirà che quello di cui tutti si innamorano non era il viso, ma la tiroide.
Ah, per quanto era...
Sì, era... E poi c'era Ganodon. L'uomo dei sei testicoli, però tutti in sei parti diverse del corpo,
quindi è pieno di punti deboli. Sì, quest'uomo
film di cui ci parli,
il famoso film in cui c'era lui che ce l'aveva sotto, diciamo, sotto il mento.
Era molto vulnerabile.
Tra l'altro, curiosità, ne aveva uno sotto una pianta d'un piede,
quindi stava
camminava sulle punte.
Sì. Una vita drammatica,
una vita d'inferno.
Ultimo cartone animato che prendiamo in esame in questa puntata di Un Etto di Fumetto, Capitan Harlock. Capitan Harlock. Senti che sigla pazzesca.
Meravigliosa.
Ecco, Capitan Harlock era, dopo Actarus, forse l'eroe a cui tutti noi aspiravamo. Cioè il pirata, il bucaniere dei cieli, e l'uomo ombroso, ma che
esatto, era quello che piaceva alle nostre amichette. Le nostre compagnette non guardavano tanto Actarus, guardavano molto di più
facendo
Capitan
un paragone con Candy parlando proprio da nerd. Insomma, è come Arthur
e Terence
no? Insomma, c'hai il buono, che è Goldrick, no? Che è quello proprio buono tutti.
Sì,
invece c'ha il pirata.
Il pirata che ha anche dei lati oscuri. E tra l'altro sdogana, pensate quanto era incredibilmente rivoluzionario per l'epoca, la cicatrice in volto. Cioè la cicatrice, adesso voglio dire, uno si può tatuare la faccia e non suona strano. All'epoca avere anche una cicatrice era oggetto, insomma, come dire, di presa in giro, no? E anche di timidezza. Ecco, pensate che cosa vuol dire vedere un cartone del tuo eroe con la cicatrice in volto. Una cosa pazzesca. E i capelli lunghi. I capelli lunghi, ragazzi, un uomo con i capelli lunghi era una roba veramente rivoluzionaria. Sembravano i Beatles, non so come dirti. Lo stesso impatto. Sembra assurdo, ma per noi di quella generazione, i cartoni animati hanno avuto lo stesso impatto culturale.
Vero.
Che possono aver avuto delle grandi letture. L'arrivo della musica, che so, del rock indipendente inglese. Noi quella avevamo, e a noi la televisione ha fatto da balia, e quindi chiaramente era molto importante.
Tant'è Harlock, ovvero lui che andava contro il sistema stabilito, quindi era un ribelle, sparì dopo il primo anno dalla Rai. E comparve solo sui, sulle cose private, perché il messaggio che mandava era di ribellarsi.
Comunque, rivoluzionario.
Se non volete vedere la serie, guardate il cartone animato. Mia moglie, che non è grande fan, è uscita in lacrime. È un lungometraggio di una bellezza unica.
Ma quello l'ultimo che hanno
l'ultimo
fatto.
Che è uscito, l'ultimo che è uscito. Tu non l'hai visto ancora?
No, non l'ho visto.
Esci da qui e valla a vedere. Tra l'altro, per i miei 50 anni, due amici mi hanno fatto un regalo veramente commovente. Mi hanno regalato 3 secondi di quel film, fatto che tutto è naturalmente animato dallo studio Toei, se non sbaglio, Giorgio.
Non vorrei dire un'incertezza.
Comunque, insomma, animato da uno dei più grandi studi. E quindi sono disegni proprio fatti a mano. Ed è una roba pazzesca. Quindi, per me, io che volevo essere Capitan Harlock, con la sua Arcadia, la sua nave spaziale, sì, con questi personaggi strani che giravano all'interno. Come si chiama? Maya,
è la donna senza volto. Vi ricordate? Lì, che bella idea, no?
Bellissimo.
E poi c'era la grande invasione guidata da una mega palla che finisce sulla città.
Questo oggetto
che per tanto tempo poi non dà segnali di vita.
No. Sì. Avete parlato di Arcadia, sapete perché ce ne sono due di Arcadia? Sì. Se vi ricordate, c'è quella blu, no? Con la puntale rosso, quella della serie normale, e poi c'è quella verde con il teschio gigante davanti. Non è per un fatto estetico così, solo perché i diritti dell'Arcadia ce li avevano due case di giocattoli. Allora, per non litigare, per non vendere lo stesso prodotto, fecero due Arcadia differenti, una per il lungometraggio e una per la serie, e così riuscirono a vendere contemporaneamente due giocattoli.
Abbiamo avuto la tua attenzione, Stefano Rapone, su Capitan Harlock. Hai capito che siamo particolarmente legati. Adesso tu hai la nostra, cosa hai trovato?
Sì, io ho trovato come sempre delle curiosità per esempio, non so se sapevate che Capitan Harlock è stato ispirato da Hermes Taylor, che visse nel 500.
Era un pirata?
Sì, medico di bordo, poi diventato pirata e chiamato il terrore dei sette mari.
Perché?
Perché faceva visite urologiche senza mai togliersi l'uncino.
Però questa del proctologo è la tua fissa.
È una cosa che sei ancora in fase anale,
devi fare una coloscopia?
Questa
è Freud, una chiacchiera con qualcuno la farei.
Questo è il deep web, non c'entro niente. Se tu cerchi su internet c'è queste immagini, quindi non lo so.
Stai vicino ai 40, è evidente. Vai.
Poi Capitan Harlock compare anche in Galaxy Express 999.
Stesso autore, sempre Matsumoto.
Sì, lui, quindi nel ruolo di controllore.
Ha obliterato.
E lì c'è la citazione in Febbre da cavallo. Capitan Harlock.
Permettetemi solo di fare un elenco di come sono collegati tutti i personaggi di Capitan Harlock, Star Blazers e Galaxy Express. Stesso autore, però ci abbiamo il creatore dell'Arcadia, è il marito di Esmeralda, ovvero la piratessa, quella coi capelli rossi, che è uguale ad Harlock, però è una piratessa. Poi abbiamo Esmeralda è la gemella di Metal, che è la bionda del Galaxy Express, e quindi entriamo in un altro cartone animato. E in teoria poi il Harlock doveva essere il fratello di Kodai, ovvero il ragazzo che su Star Blazers è quello che poi prenderà il posto del capitano Avatar. Ok, erano tutti legati, solo che Star Blazers poi era fatto insieme a un'altra persona e per motivi sempre legali non ha potuto citare questa cosa.
Traduco, il segreto gli fa una pugnetta.
È tutto per vendere ancora più giocattoli.
I giocattoli sono importanti.
Dai, ti lasciamo il tempo per l'ultima conclusione e poi salutiamo. Dai.
L'ultima curiosità è che lui appunto non ha un occhio, no? Ecco, lui ha perso un occhio in un episodio crossover quando Kenshiro disse: guarda, hai un ciglio sull'occhio, te lo levo.
Guardate Arcadia della mia giovinezza e lì si vede quando perde l'occhio.
Era meglio concludere prima. Grazie a Stefano Rapone, grazie a Patrizio Mattei, grazie a tutti voi. Ci sentiamo con la prossima puntata di Un Etto di Fumetto. Ciao da parte di
Giorgio,
Gabriele
e Furio.
Un Etto di Fumetto è un podcast scritto dal Trio Medusa con Stefano Rapone. Ripresa e montaggio Patrizio Mattei, sigla e musiche originali di Stefano Donato, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.